nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Decimo episodio.
Le Monde del 28 dicembre 1948 compare l'articolo di Dominique Dubarle, cronista scientifico, fisico e padre domenicano, intitolato «Verso una macchina per governare», una recensione a Cybernetics di Wiener appena pubblicato. Le macchine informatiche sono presentate da padre Dubarle come i primi sostituti del cervello umano, che permetteranno finalmente di colmare le lacune dell'intelligenza sensibile e di governare in modo più efficace. In un sol colpo apre all'applicazione sociale dell'informatica e al declassamento del cervello rispetto alle macchine. Qualificato da qualcosa da lui stesso creato, l'umano imperfetto e biologicamente limitato perde il suo prestigio. Domanda infatti Dubarle, non si potrebbe concepire un'apparecchiatura di Stato che ricopra l'intero sistema di decisioni politiche, sia in un regime di pluralità di Stati che si dividono le terre, sia in un regime apparentemente più semplice, di un governo unico per il pianeta? Oggi nulla impedisce di pensarlo. Possiamo sognare un tempo in cui una macchina per governare giungerà a supplire, nel bene o nel male, chissà, l'insufficienza oggi evidente delle teste e delle apparecchiature abituali della politica.
Funzionerà?
Assolutamente sì. È un miracolo. Una macchina non sa stare al comando, sa solo eseguire ordini. Una macchina non sa immaginare, avere cura o intuito, ma in quanto mente umana, in un telaio cibernetico, mira e sa fare tutte queste cose e di più.
La prima del suo genere. Si unirà alla task force speciale, la sezione 9.
La prego, non lo faccia. Così riduce un complesso essere umano a una macchina.
Io non la considero una macchina. Lei è un'arma ed è il futuro della mia azienda.
our fingers, who was it to the bone? Let's put our torches to our arms, to the sun once more.
Mesi di isolamento forzato, milioni di pecore obbedienti al loro pastore, ogni settimana un nuovo comandamento e voi sottomessi in ginocchio a pregare affinché andasse tutto bene. Ho dovuto affrontare molti duelli nella mia vita e sono abituato a vedere negli occhi di chi ho di fronte la paura di morire. In quei casi l'unica speranza che abbiamo, l'unica cosa che conta per poter sopravvivere, e di essere più veloci del proprio avversario. Non ho mai ucciso per sete di potere, ma per fame di sopravvivenza. E dopo tutto, posso dire che sono in pochi a rimpiangere le persone a cui ho preso la vita. Sceriffi, sbirri, qualche canaglia bramosa d'oro, sporchi capitalisti alla conquista sfrenata del West, missionari con il debole per la tenera età, insomma gentaglia. Non sono, a prescindere, un difensore dei cosiddetti sfruttati, ma ho sempre avuto una forte avversione per gli sfruttatori. Ma ora che mi tocca vedere quanta influenza hanno questi moderni scienziati sulle vostre deboli menti, mi rammarico di non aver dedicato qualche pallottola pure a qualcuno di questi nuovi preti del nuovo millennio. Il problema è che questa gente non la vede girare per strade polverose. Non la incontri nei bar o nei saloon. Stanno chiusi nei loro laboratori. Li si può sentire alla TV e alla radio. Forse è per questo che li trattate come fossero Dio, perché come lui non li potete toccare con le vostre mani.
In 1918, after the huge, biggest pandemic, the Spanish flu pandemic of 1918, Steiner was asked, what was this all about? And he said, well, viruses are simply excretions of a toxic cell.
Nel 1918, dopo l'enorme pandemia di influenza spagnola, hanno chiesto a Steiner a cosa fosse dovuta. E lui rispose: i virus sono semplicemente le escrezioni di una cellula avvelenata. I virus sono delle parti di DNA o di RNA o di qualche altra proteina che vengono espulsi dalla cellula. Si formano quando la cellula è avvelenata. Non sono la causa di niente. E il primo modo che ho di incoraggiarvi a riflettere su questo è quello di immaginare di essere degli specialisti di delfini, ok? Avete studiato i delfini al circolo polare da centinaia di anni, o almeno per un periodo molto lungo, e i delfini stanno bene. Poi, improvvisamente, vi chiamano. Fred, quasi tutti i delfini stanno morendo nel circolo artico, puoi venire a indagare? E potete porre solo una domanda. Alzate la mano, quanti di voi risponderebbero: voglio studiare i delfini per vedere il loro genoma? Nessuno, perché è una cosa stupida. Quanti fra di voi direbbero: voglio verificare se questo o quell'altro delfino ha un virus contagioso e che viene trasmesso agli altri delfini facendoli ammalare? Quanti di voi direbbero: non è che hanno messo qualche schifezza nell'acqua? come la super petroliera Exxon Valdez? Sì, tutti quanti. Perché è ciò che succede. Le cellule si ritrovano avvelenate e cercano di pulirsi eliminando i detriti, che chiamiamo virus. Se date un'occhiata alle teorie correnti sui virus, che sono chiamate esoma, l'ultima conferenza del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti parla della complessità del virus. Vedrete che corrisponde esattamente alle teorie correnti su cosa sono realmente i virus. Ho un esempio drammatico di ciò. Quando stavo crescendo, all'esterno della casa, sulla destra, c'erano degli acquitrini. Erano pieni di rane che mi svegliavano di notte. Allora battevo sui vetri. In primavera facevano un rumore terribile e col tempo tutte le rane sono sparite. Quanti di voi pensano che le rane avessero una malattia genetica? Quanti pensano che le rane avessero un virus? Quanti pensano che qualcuno ha messo del DDT nell'acqua? Questo è quello che è successo. Le malattie sono un avvelenamento. Questo è il motivo per cui i vaccini... E apro una parentesi. Dunque, cosa successe nel 1918? Negli ultimi 150 anni, ogni pandemia corrisponde a un salto di quantità nell'elettrificazione della Terra. Nel 1918, alla fine dell'autunno del 17, c'è stata l'introduzione delle onde radio intorno al mondo. Quando esponete un qualsiasi essere vivente a un nuovo campo elettromagnetico, lo avvelenate. Qualcuno ne viene ucciso e gli altri entrano in una specie di ibernazione. Ed è interessante, questi vivono un po' di più e più malati. E con la Seconda Guerra Mondiale è iniziata una nuova pandemia con l'introduzione dei radar su tutta la Terra, ricoprendo la Terra di campi elettromagnetici emessi dai radar. Era la prima volta che gli esseri umani subivano questo tipo di esposizione. Nel 1968 c'è stata l'influenza di Hong Kong. È stata la prima volta che la fascia protettrice della cintura di Van Allen, il cui ruolo principale è di incorporare i raggi cosmici provenienti dal Sole, dalla Luna, da Giove, eccetera, di incorporare tutto ciò e distribuirli a tutti gli esseri viventi terrestri. E dei satelliti che emettono frequenze radioattive sono stati posti nella fascia di Van Allen. In 6 mesi c'è stata una nuova epidemia virale.
And we put satellites emitting radioactive frequencies in the Van Allen belt. Within 6 months we had a new viral pandemic. Why viral? Because the people are poisoned, they excrete toxins, they look like viruses.
Perché virale? Perché la gente è stata avvelenata. Espellono delle tossine che assomigliano a dei virus. La gente pensa che sia un'epidemia di influenza. Nel 1918 il Ministero della Sanità di Boston ha deciso di analizzare la caratteristica contagiosa di un'epidemia. Che lo crediate o no, hanno preso centinaia di persone che avevano l'influenza. Hanno prelevato ciò che avevano nel naso e l'hanno iniettato a dei soggetti sani che non avevano l'influenza. E neanche una volta sono riusciti a far ammalare qualcuno. L'hanno ripetuto più e più volte e non sono riusciti a dimostrare il contagio. L'hanno pure fatto con dei cavalli che sembrava avessero preso l'influenza spagnola. Gli hanno messo dei sacchi sulle teste e il cavallo sternutiva dentro il sacco e infilavano il sacco al cavallo seguente e nessun cavallo si è ammalato. Potete leggere tutto questo in un libro che si chiama L'arcobaleno invisibile, The Invisible Rainbow, di Arthur Furstenberg. Ha tenuto una cronaca di tutti gli stadi dell'elettrificazione della Terra e come in 6 mesi c'era una nuova pandemia di influenza nel mondo intero. E non ci sono altre spiegazioni. Come ha potuto propagarsi dal Kansas all'Africa del Sud in 2 settimane? In maniera tale che il mondo intero manifesti i sintomi allo stesso momento, nonostante i mezzi di trasporto fossero il cavallo e la nave. E non ci sono spiegazioni. Non sappiamo come ciò avvenga, hanno detto. Ma quando riflettete sul fatto che tutte queste onde radio e altre frequenze che certi tra di voi hanno in tasca o tra le mani, potete inviare un segnale in Giappone e arriva all'istante. Quindi, anche se non credete che esista un campo elettromagnetico che comunichi a livello mondiale, in qualche secondo, semplicemente non ci prestate attenzione. e finirò aggiungendo che c'è stato un salto di qualità drammatico durante gli ultimi 6 mesi per quel che riguarda l'elettrificazione della Terra. Sono certo che molti di voi sanno di cosa si tratta. Si chiama 5G e ci saranno 20.000 satelliti che emettono radiazioni. Proprio come le radiazioni emesse nella vostra tasca o nella vostra mano e che usate continuamente. Tutto questo non è compatibile con la salute. Mi dispiace doverlo dire. Non è compatibile con la salute. È un dispositivo che destruttura l'acqua. E se alcuni tra di voi fanno questa considerazione, non siamo degli esseri elettrici, siamo soltanto materia fisica, allora non disturbatevi a farvi un elettrocardiogramma, o meglio, un elettroencefalogramma o un'elettroneurografia. Perché siamo creature elettriche e i prodotti chimici sono soltanto i detriti di questi impulsi elettrici. E finisco con un indovinello. Dove si trova la prima città al mondo interamente coperta dal 5G? Wuhan. Esattamente. Quindi, quando cominciamo a pensarci, siamo in una crisi esistenziale qua, gente. Di un'ampiezza che gli esseri umani non hanno mai visto. E non gioco a fare il profeta del Vecchio Testamento, ma è qualcosa che non ha precedenti. La messa in orbita di centinaia di migliaia di satelliti nella fascia protettrice della Terra. In effetti, come stavo per dire prima, ciò ha a che vedere con la questione dei vaccini. Perché un anno fa ho avuto un paziente che era in piena forma, faceva surf, era elettricista, installava sistemi wifi per delle persone molto ricche. Gli elettricisti hanno un tasso di mortalità molto elevato, ma lui stava bene. E poi si ruppe un braccio e gli hanno messo una placca metallica nel braccio. 3 mesi più tardi non poteva più uscire dal letto. Aveva un'aritmia cardiaca. Fu il crollo totale. La sensibilità dipende dalla quantità di metallo che avete in corpo, come anche la qualità dell'acqua nelle vostre cellule. Quindi, quando si inizia ad iniettare dell'alluminio nel corpo delle persone, diventano ricettori per assorbire maggiormente dei campi elettromagnetici. E questa è una tempesta perfetta per il tipo di danni di cui sta facendo esperienza tutta la nostra specie adesso. E finirò con una cosa ancora, un'altra citazione di Rudolf Steiner, che data del 1917, quindi un'epoca diversa, ai tempi in cui non c'era ancora la corrente elettrica, quando l'aria non brulicava di influenze elettriche. Stiamo parlando del 1917. Era più facile essere umani.
For this reason, in order to be human at all today,
per questo motivo, al fine di essere interamente umano oggi, è necessario sviluppare delle capacità spirituali più forti di quanto ce ne fosse bisogno un secolo fa. Fate di tutto per sviluppare le vostre capacità spirituali, perché è veramente difficile essere un umano ai giorni nostri.
Della paziente sono più frequenti.
Bene, la porti nella sala spaventafeti.
Bene. Ecco.
Molto bene.
Ecco.
È un po' spoglia questa stanza oggi, vero?
Sì.
Sì. Altri apparecchi, per favore, infermiera.
Sì, dottore.
L'EEG, il monitor PS e l'AVV.
Certo, dottore.
Porti l'apparecchio che fa ping.
E anche gli apparecchi più costosi, in caso venga l'amministratore. Bravi, portateli dentro. Questo lo metta qui, ecco, proprio dietro di me. Benissimo, benissimo. Molto bene, così va meglio, molto meglio, molto meglio.
Sì, più appropriato.
Manca ancora qualcosa, però.
Ma...
La paziente! Già. Dov'è la paziente?
Qualcuno ha visto la paziente?
Oh! Eccola qui!
Mettetela qua su.
Attenti all'apparecchio.
Scusi, dottore.
Su, avanti, muovetevi.
Sì, salti avanti. Su, hop.
Salve, ora lei non deve preoccuparsi di niente.
La guariremo in un attimo.
Lasci fare tutto a noi, vedrà. Sarà come tagliarsi un'unghia.
Addio.
Addio.
Flebo.
Subito.
Iniezioni.
Posso intubare la testa del bambino?
Solo se faccio io l'episiotomia.
D'accordo.
Grazie. Ora sulle gambe. Venite. Venite tutti qui. Ecco qua.
Avanti.
Davanti. Mettetevi in circolo. Lei chi è?
Sono il marito.
Spiacente. Soltanto le persone interessate sono ammesse qui.
Bene.
Che devo fare ora?
Sì?
Che devo fare ora?
Niente, cara. Lei non è abilitata.
Lasci fare a noi, cara.
A che serve questo?
Quello è l'apparecchio che fa...
Ping!
Ha sentito? Quel ping significa che il suo bambino è ancora vivo.
Mm-hmm. E quello lì è l'apparecchio che costa più caro di tutto quanto all'ospedale.
Sì, costa più di 750.000 sterline.
Quanto è fortunata, eh?
L'amministratore è qui, dottore.
Accendete tutto!
Buongiorno, signori. Buongiorno. Buongiorno, signori.
Buongiorno, signor Piper.
Buongiorno.
Di grande effetto, di grande effetto. E cosa facciamo stamattina?
Si tratta di un parto.
Oh, e che genere di cosa è?
Beh, è quando si deve estrarre un bambino dal pancino di una signora madre.
Sorprendente cosa si fa oggi. Ah, vedo che c'è l'apparecchio che fa ping. È il mio preferito. Vedete, lo prendiamo in affitto dalla società a cui l'abbiamo venduto. In tal modo figura come spesa del mese e non come capitale impiegato. Sono stato chiaro?
Molto bene.
Grazie, grazie. Facciamo del nostro meglio. Beh, continuate.
Oh, la vulva si sta dilatando.
Sì, ecco la testa, sì. 4 centimetri, 5, 6 centimetri.
Luci!
Amplificare, ping, ora.
Mascherine!
Aspirare.
Preparatevi all'avvenimento.
Eccolo che arriva. Cordone ombelicale. Liberiamolo.
Asciugamano ruvido.
Mostratelo alla madre. Basta così.
Datele un sedativo.
Numerate il neonato.
Misuratelo, gruppo sanguigno e isolatelo.
Bene, lo spettacolo è finito.
È un maschio o una lei?
Ecco, penso che sia un po' presto per cominciare ad imporgli dei ruoli, non crede? E ora, mia cara, le darò un consiglio. Forse scoprirà di provare per un certo tempo un senso di depressione del tutto irrazionale. PND, lo chiamiamo noi. Cara, ci saranno tanti calmanti per lei. Imparerà tutto sulla nascita quando tornerà a casa sua. Il filmato è disponibile in Betamax, in VHS e anche in Super 8.
Vodafone è in prima linea per quanto riguarda l'introduzione del 5G nelle nostre vite. Il Vodafone Conference and Experience Day è stata un'occasione per Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone, di illustrare la natura di questa nuova tecnologia.
Allora, 5G nasce per l'IoT, quindi l'Internet of Things. In realtà fino ad ora tutto, la 2, la 3, la 4, in realtà era comunicazione tra umani, essenzialmente, a parte un po' di machine to machine. Il 5G nasce strutturalmente ingegnerizzato per mettere in connessione umani con oggetti, oggetti con oggetti, chiaramente anche umani con umani, però diciamo, il più grande impatto ce lo aspettiamo dall'Internet of Things.
I servizi e infrastrutture esistono e funzionano, ora è necessaria l'attività del coinvolgimento della comunità scientifica e tecnologica.
Abbiamo bisogno, per rivoluzionare, per riscrivere fondamentalmente tutta la filiera, no? dei grandi processi che attengono la mobilità, la sanità, quello che ci vuole mettere dentro Duma, il faccio, il 4.0, abbiamo bisogno di montagne di software.
Durante il Vodafone Conference and Experience Day sono stati presentati 9 nuovi progetti in ambito sanità e benessere realizzati grazie al 5G.
Nello specifico della sanità, dei 41 sono 9 i progetti che lavorano su sanità e benessere, che si che si declinano in queste categorie: ambulanza connessa, robotica ospedaliera riabilitativa, monitoraggio del paziente da remoto in vari modi, teleconsulto medico durante l'operazione, chirurgia da remoto e un'area di benessere che è wearable per lo sport.
L'applicazione più importante di questa tecnologia è sicuramente la possibilità di eseguire operazioni di telemedicina a distanza, non solo con scopi di diagnostica, ma anche per realizzare operazioni chirurgiche. Per la prima volta in Italia è stata eseguita una semplice operazione pilotando l'apparecchiatura di una sala operatoria dell'ospedale San Raffaele, direttamente dal Vodafone Theater. Il 5G non solo ha permesso di trasferire un'enorme mole di dati ed un controllo in real time della strumentazione, ma ha consentito di fare tutto ciò senza bisogno di un'infrastruttura di rete fissa, come la fibra ottica. Un medico quindi potrebbe intervenire d'urgenza ovunque si trovi il paziente, sia esso in ospedale oppure all'interno di un'ambulanza.
Un occhiale 3D, abbiamo il tablet da cui è possibile manovrare il laser e questo piccolo braccio con cui riusciamo a manovrare la pinza in San Raffaele. Vedete che io riesco a muovere senza latenza il laser, lo spot del laser. Adesso di fatto mi collegherò con la pinza, vedete che ho preso il polipo e a questo punto procedo al taglio del polipo. Vedete che non ho latenza, per cui riesco a muovere il laser senza problemi, riesco a aiutarmi con la pinza. È ovvio che questa chirurgia necessita sempre di un operatore in sede, nella sala operatoria. Vedete come pian piano il tessuto si sta staccando. Come io riesca ad utilizzare questo braccetto, eccolo qua. Qua abbiamo il nostro polipo. Adesso riesco a mollare e il qualcuno di fatto che è in sede può toglierlo dal campo operatorio.
Però, che roba, dopo il telelavoro e la telescuola ora arriverà anche la teleoperazione chirurgica. Sembra così stupefacente, come quella pubblicità della TIM dove il medico al matrimonio della figlia fa l'operazione online grazie al 5G.
Già, che palle però, ma non può operare un altro chirurgo? Cosa c'è dietro sta roba? Al posto di sto cazzo di tecnologia, che fai tutto da casa o dai matrimoni, non possono formare più umani in carne e ossa specializzati in operazioni chirurgiche?
Ma chi lo sa, magari chi sta sotto i ferri preferisce essere operato dal pinco pallo più figo, anche a distanza, che dal suo secondo che magari ha anche meno like su Facebook.
Sarà, di sicuro un robot alla mano più ferma.
Chissà se ci sarà anche la possibilità di farsi masturbare a distanza dal tuo primario preferito.
Beh, di sicuro questo non lo passa l'ASL.
Saranno i robot a salvare l'uomo. Ne miglioreranno la vita, lo sottrarranno a rischi inutili e a lavori disumanizzanti, e anzi gli permetteranno di migliorarsi e di migliorare la propria vita. ci dobbiamo augurare il nuovo ibrido uomo-macchina senza alcuna paura, perché alla parte macchina lasceremo i lavori usuranti, pericolosi e ripetitivi, mentre alla parte uomo resterà l'intelligenza e la creatività. In Italia siamo già molto avanti e ci vorrebbe una vera Silicon Valley della robotica, un hub produttivo dove sviluppare e far crescere il settore. D'altronde, basta leggere i dati 2018 del WEF. Nel 2025 perderemo 75 milioni di tipologie di lavoro, ma ne creeremo 133 milioni. Quindi, benvenuti robot e benvenuti a noi uomini e donne che non abbiamo paura del cambiamento dei nuovi lavori e delle nuove opportunità. Il mondo si trasforma. Siamo pronti ad osare?
Ma lasciamo perdere quest'altra gentaglia, scienziati, politici, opinionisti. Siete voi sottomessi a farmi salire la rabbia. Devo credere che la vostra comoda vita di oggigiorno vi abbia fatto rammollire se di colpo avete paura di un'influenza. Non lo sapevate che a vivere così, abbuffandosi di cibo spazzatura e di medicinali, è un po' come affrontare a duello il vecchio sentenza, zoppi e senza pistola. Certo, lui è un poco di buono, ma voi dei poveri stupidi senza cervello. Per fortuna che la vita girovagare a cavallo per le lande sperdute non mi ha mai portato ad enormi e continue abbuffate. E in più, la gente come me sa che non c'è malattia che un po' di riposo e un buon brodo di ossa non possa curare. Ora che hanno aperto le gabbie e siete tutti risbucati all'aria aperta, tutti in maschera e a distanza, sempre obbedienti ai nuovi comandamenti, mi chiedo se questa paura è dovuta realmente al virus o più semplicemente al potere repressivo del vecchio sceriffo. Che la paura sia quella di infrangere la legge e magari persino la paura di essere diversi dal resto del gregge, paura di quello che pensano gli altri e certo paura anche delle loro delazioni. Che tempi bui e tristi. Fortuna che ogni tanto qualche boccata di libertà la si respira, la rivolta nordamericana contro gli sporchi sbirri assassini, le antenne che bruciano in tutta Europa. Devo ammetterlo, non sono cose romantiche come i cari vecchi duelli, ma per noi banditi di oggigiorno il lavoro non manca mai. E in più, queste sono le situazioni appropriate, oltre al carnevale, per andare in giro in maschera. Solo degli idioti senza più un briciolo di cervello la terrebbero su tutto il giorno per motivi di salute. Ma nonostante questi spiragli, questo periodo ha fatto sì aumentare la mia rabbia verso gli sfruttatori, che ne approfitteranno per aumentare il loro controllo sul mondo e il loro potere di coercizione. Ma mi ha fatto anche salire una viscerale antipatia verso gli sfruttati, che al posto di mandare tutto a farsi fottere, hanno obbedito e continuano a obbedire allo sceriffo. Che Dio abbia pietà anche di voi. In bocca al lupo.
14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron.
Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia. El pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son?
Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada.
Acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿De la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿De dónde? ¿De la barricada? ¿Y de dónde son? ¿De dónde son?
¿De dónde son?
¿De la barricada? ¿Y de dónde son? ¿De dónde son?
¿De dónde son?
¿De la barricada? ¿Y de dónde?
¿De la barricada?
¿De 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 dónde?
¿De la barricada? ¿Y de dónde?
¿De la barricada?
¿De dónde? Son de la barricada. ¿De dónde, dónde, de dónde son? Son de la barricada.
¿De dónde son?
De la barricada.
¿De dónde?
Son de la barricada.
¿De dónde?